credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Punto e a capo. È appena uscito, per i tipi della Sperling & Kupfer, l'ultimo romanzo di Sveva Casati Modignani, dal titolo Mr. Gregory. Abbiamo incontrato l'autrice e vi proponiamo quella conversazione. Il suo ultimo libro, Mr. Gregory, parte dando l'impressione di voler essere in qualche modo il consuntivo di una vita, il consuntivo di un'esistenza. Secondo me la sorpresa più grande alla fine del libro è proprio che non si tratta di un ripercorrere all'indietro una vita già finita, ma piuttosto un punto di partenza nuovo.
Il finale, cioè che un uomo con tanti anni sulle spalle non perda interesse per la vita e voglia invece continuare il suo percorso, mi sembra molto rasserenante, no?
Parliamo della memoria, che è una cosa costante appunto nel volume. C'è un passaggio temporale costante tra il presente e il passato. Come lavora appunto su questo spazio temporale non conseguenziale?
Pensi che per me il passato è quasi più importante del presente, perché davvero ognuno di noi è il prodotto delle esperienze che ha avuto, del contesto sociale nel quale ha vissuto, di tutti gli accadimenti della sua vita. E quindi non puoi raccontare una persona, se vuoi fare una figura tutto tondo, escludendo il suo passato. E quello è fondamentale, io lo faccio in tutti i miei romanzi. Mi piace sempre partire dall'attualità per tornare indietro. E poi tornare indietro nel tempo è un modo per riscoprire la nostra storia, la storia del nostro paese, che è un po' il mio chiodo fisso, ma che mi insegna ancora tante cose, no?
La storia incomincia, diciamo, nel senso cronologico, ecco, della vicenda raccontata, incomincia nel Polesine. E lei si è documentata in particolare proprio per ciascuna delle zone, insomma, delle ambientazioni nelle quali il libro si svolge, con delle precise connotazioni.
In Polesine ci sono stata, dove volevo raccontarlo, in due periodi diversi, cioè nel pieno dell'estate e in un gennaio gelido, ammantato di nebbie e di umidità, e poi ho avvicinato le persone anziane perché mi raccontassero la loro storia, che è poi diventata la storia di Mr. Gregory. E il romanzo, l'inizio della sua vita è proprio in questo Polesine degli anni 30, non solo percorso dalla miseria, dalle malattie, dalla sopraffazione del signore sul contadino, ma anche reso più duro, più aspro dal fascismo che in quell'epoca imperversava in tutto il paese, ma nel Polesine era ferocissimo, no? Questi giovani fascisti manganellatori che andavano in giro a... E lui è proprio figlio di contadini, questi contadini che da una parte venivano sopraffatti dai padroni e dall'altra da questi giovani esponenti del regime. E quindi ha un'infanzia dura. Non a caso il Polesine ha fornito un sacco di emigranti, di gente che scappava scappava da queste disperazioni, andavano in America, andavano in tutto il mondo alla ricerca di una vita migliore, non sempre la trovavano. Ma quello che noi stiamo vivendo oggi, con questi flussi ininterrotti di disperati che arrivano qui alla ricerca di uno spazio più vivibile, noi per primi siamo stati emigranti e abbiamo sofferto situazioni di questo tipo. Per questo io dico che a volte dovremmo capire un po' di più. Ma subito dopo il nostro protagonista, che è un ragazzino, scappa e va in America. E l'America che trova è l'America che si sta risollevando dalla Grande Depressione. Quindi non era, anche gli Stati Uniti non erano nel pieno del loro fulgore. E tuttavia l'America è sempre stata percepita da tutti come il paese delle opportunità. Le opportunità hanno sorriso a pochi, a Mr. Gregory in qualche modo sì, gli hanno sorriso molto.
I suoi incontri con le donne decisive, diciamo, della sua vita sono proprio questi sorrisi, se vogliamo, in qualche modo, che la vita gli ha offerto. I personaggi femminili hanno quasi tutti dei nomi molto particolari e in qualche modo emblematici: la madre Isola, il primo amore Florenzia, poi Nostalgia, sua moglie. Perché ha scelto questi?
Perché mi piace andare alla ricerca di nomi che siano in qualche modo evocativi della storia di questi personaggi. E allora Isola, che è la mamma di Gregorio ed è anche il suo grande amore, perché per le donne l'obiettivo di una vita è l'amore e intorno a questo amore costruiscono la loro esistenza. Per il maschio di solito l'obiettivo della vita è il successo, l'affermazione professionale, per Gregorio almeno è così, ma è così anche perché lui ha amato intensamente la sua mamma, che invece ha ben tagliato il cordone ombelicale al momento giusto e gli ha detto: vai, vivi la tua vita. Ma non c'era una donna nella sua vita che lui potesse paragonare alla sua mamma, forse quella ha sempre cercato e non l'ha mai trovata. Quindi Isola mi piaceva molto, era un nome molto, non è neanche un nome polesano, però mi dava l'idea di questa figura anomala in un contesto misero qual era quello del Polesine di quegli anni. Poi Florenzia e la sua grande passione, era la fioritura della passione per lui. Nostalgia è la moglie che lui conosce, figlia di qualcuno in odore di mafia, ma comunque figlia di immigrati napoletani. Quindi il padre di questa Don Salvatore Matranga chiama Nostalgia la figlia, perché quest'uomo che in America è diventato ricchissimo non smette di avvertire la nostalgia per il suo paese. E sì, sono sempre nomi un po' evocativi di queste, delle situazioni dei romanzi. Il nome è importante trovare i nomi giusti.
E a questo proposito, perché allora ha chiamato Gregory il suo protagonista?
Perché quando lui ha bussato alla mia porta, Mr. Gregory, e io gli ho aperto, era un signore attempato, ma aveva l'aspetto fisico di un attore che io ho amato molto da ragazzina, ed era Gregory Peck. E Gregory Peck era un uomo bellissimo. E allora lui mi piaceva, l'ho chiamato Gregorio.
Volevo ritornare alla figura della madre, cioè appunto ad Isola. Accennava al fatto che questa donna è così diversa dall'ambiente nel quale vive. Lei la paragona addirittura ad una stoffa, ad un pizzo, ad una trina delicatissima. È cagionevole anche di salute, infatti inizialmente sarà proprio la salute ad allontanarla poi dal figlio. E questa donna così misteriosa, così estranea in qualche modo all'ambiente, l'è stata ispirata da quale figura? Ha conosciuto una donna così e un personaggio di pure fantasia?
No, io non ho conosciuto Isola, però so la storia di questa, la TBC. Allora era una malattia devastante, non c'erano gli antibiotici. Il Polesine aveva il doppio dei tubercolosi, dei malati di tubercolosi di tutta l'Italia. perché queste terre malsane, umide, infestate dalla malaria e soprattutto dalla miseria. La tubercolosi nasce anche dalla miseria. E Isola tuttavia riesce a fare della sua malattia la sua fortuna, perché lei si ammala di TBC, viene portata subito nell'ospedale di Adria, e che Adria aveva davvero in quegli anni un settore ospedaliero dove venivano curate le donne, gli uomini afflitti da questa malattia, molto all'avanguardia, perché avevano capito lì in queste terre infami, avevano subito capito che il nemico della tubercolosi era il sole, era l'alimentazione, era la pulizia. E limite, non c'erano altre regole, altre pratiche mediche per guarire questa malattia, e difficilmente si guariva, ma davvero la pulizia, l'alimentazione giusta e il sole erano le sole cure. E dunque Isola si ammala di TBC, finisce in questo ospedale c'è un grande medico pneumologo che studia bene questa malattia e la guarisce. Allora questa donna così anomala per la condizione in cui è nata e vissuta non poteva che affascinare questo grande medico, che si innamora perdutamente di lei, ovviamente ricambiato, e quindi Isola si allontana dalla sua terra, va a vivere con quest'uomo, e questa è la cosa che Gregorio non perdonerà mai alla mamma, anche se la mamma lo supplica, gli dice vieni a stare con noi, devi studiare, devi crescere, e lui, figlio ribelle, elabora un'altra strategia, che è quella di dirsi io un giorno, ma con le mie sole forze, diventerò molto più bello, più ricco, più importante del grande medico che ti ha guarita. E accadrà davvero così, ma forse se la mamma non lo avesse abbandonato, lui non sarebbe diventato così tignoso e determinato a sfondare nella vita.
Lei dedica questo libro a sua nonna, che dice era una grandissima raccontatrice di storie. È da lei che ha in qualche modo ereditato questo piacere di raccontare?
Io penso di sì, perché ho avuto la fortuna di crescere con questa nonna molto manesca, come erano d'altra parte le nonne di un tempo, che si inventava la vita e riusciva a raccontarmi storie vere o presunte tali, anche partendo dal nulla. Una volta un'amica le regalò, ricordo, una stampa inglese bella che conservo ancora, con una scena di caccia alla volpe, e su questa scena la nonna ci aveva costruito un romanzo, anche sonoro, perché mi diceva lo vedi il capocaccia con la tromba, lui va e fa per me. E noi ridevamo come dei pazzi per questi numeri che faceva la nonna. La nonna mi ha raccontato grandi storie e io l'ascoltavo affascinata, e non sapevo che tanti e tanti anni dopo queste sue storie, questo suo modo arcano di raccontare, che mi era entrato dentro, in qualche modo avrebbe cercato uno sbocco per tornare fuori. E io credo che la mia capacità, se così si può chiamare, di affabulazione mi venga proprio dalla mia nonna.
Grazie.
È stato un piacere.
Da venerdì 17 a domenica 19 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo si svolgerà il Festival di Filosofia, giunto quest'anno alla 10ª edizione, incentrato sul tema della fortuna. La fortuna è la parola chiave di questa edizione. Ne vogliamo parlare con Michelina Borsari, che è nostra ospite al telefono e che è la direttrice artistica appunto del Festival. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, saluti a tutti.
Dunque, intanto, 10ª edizione del Festival Filosofia, vogliamo un po' tracciare la storia di questa manifestazione?
10 anni sembrano pochi nella vita di una persona, nella vita di un evento sono veramente tantissimi. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, era il 2001, e anzi il festival iniziava il 18 settembre, una settimana dopo le Torri Gemelle, e iniziava con una parola chiave che era felicità. Ci siamo chiesti allora se questo fosse opportuno, se davvero per il mondo che allora si apriva si dovesse ancora fare appello al pensiero positivo, come si dice, alla filosofia, all'argomentazione. Ci siamo detti ancora di più e in fondo, come dire, abbiamo avuto fortuna. Ecco perché il decennale abbiamo voluto dedicare a questa categoria così pervasiva, ahimè, della nostra società, il nostro compleanno. Negli anni abbiamo continuato a tenere ferma un format, una modalità di offerta, che è quella di fare appello alla filosofia come luogo appunto del pensiero, dell'argomentazione, di fargli un appello non banale, quindi cercando i suoi rappresentanti più alti sia a livello nazionale sia a livello internazionale, ma nello stesso tempo di non convocare unicamente il sapere accademico, cioè di fare qualche cosa che fosse radicalmente diverso da un convegno, cercare una modalità attraverso la quale i saperi, le ricerche condensate certo nel mondo accademico, ma potessero trovare una propria strada di diffusione più ampia, nella consapevolezza che l'opacità del presente rendeva tutti giovani o più anziani, ma disponibili ad ascoltare delle parole e delle analisi più rigorose di quanto non venga ancora oggi fatto sulla scena pubblica. Questa è stata la scelta fondamentale, ma accanto appunto abbiamo pensato di mettere, come dire, delle ancelle, cioè di convocare accanto alla filosofia tutte le altre forme della comunicazione culturale, intellettuale, soprattutto quelle creative, per cercare di prenderle dentro al pensiero, soprattutto le forme dell'arte visiva, di cui la nostra vita oggi è completamente piena. Insomma, di legarle al medesimo tema e di fare vedere come dietro alla musica, ma a un'attività per bambini, a un quadro, a un'installazione, a un concerto jazz, ci sia sempre un pensiero, una presa della realtà attraverso un codice che non è quello della parola, ma che è comunque un codice sensato. Cercare quindi di costruire dei percorsi che tengano insieme il mondo, che lo diano al pubblico in una forma di coerenza. Ecco, questa è probabilmente il segreto e anche la fatica, ovviamente, nella costruzione di quei giorni in cui improvvisamente l'aria è completamente diversa, ci sono i sorrisi sulle facce di tutti, che pure ascoltano con estrema attenzione quello che filosofi, teologi, antropologi, diciamo tutta la parte più teorica a loro da dire, ma che poi entrando in una mostra, ascoltando la lettura di un romanzo, riescono a connettere appunto in una forma che non è di pedagogia più leggera, ma riescono a connettere le forme dell'esperienza, della creazione e del pensiero. Ecco, 10 anni, non abbiamo cambiato nulla.
Abbiamo quindi 3 giornate, dal 17 al 19 di settembre, 3 luoghi, sì. Modena, Carpi e Sassuolo, ma veramente gli appuntamenti sono tantissimi, sono in circa 200.
Sì, sono circa 200, quelli diciamo strettamente filosofici sono 50, 42 di quelle che noi chiamiamo lezioni magistrali e 8 di una sezione introdotta l'anno passato, questa era la novità, che si chiama la lezione dei classici, perché per ogni tema che noi scegliamo abbiamo anche individuato i 10 grandi libri, 8-10 grandi libri che hanno segnato le svolte nel pensiero occidentale su quella questione, e invitiamo degli specialisti a parlare di quel libro con i presenti. Pensavamo che fosse una sezione con meno pubblico, abbiamo visto che non è così, e quindi sono di fatto lezioni magistrali anch'esse. E poi ci sono queste altre 150 iniziative, solo una trentina sono mostre, installazioni, moltissima musica, quest'anno concerti, film, proprio per accompagnare e fare vedere come le articolazioni del pensiero possono trovare fare appunto figura, forma, in altro modo, ma sempre fortemente concettoso, insomma, in modo che il pensiero riesca a costruirsi come la rete di tutto quello che anche le arti stanno cercando di fare. E poi perché la società è fortemente frammentata. Per prendere tutti i pubblici, noi abbiamo un pubblico trasversale che va con moltissimi giovani, dai dirigenti che pare siano il 5% a persone con la terza media, quindi dobbiamo tenere dentro tutto e quindi la moltiplicazione degli eventi, anche fatte proprio per nicchie, con l'attenzione e la sensibilità per cogliere quali sono le passioni individuali. C'è per esempio quest'anno un torneo di Magic, bisogna essere attenti a questa nicchia, che è una nicchia molto adolescenziale di gioco fantasy, ecco, quindi ci sono moltissime offerte, anche perché appunto la società è oggi molto frammentata, in più perché credo che una delle caratteristiche, ma anche il bello dei festival, sia appunto questa sovrabbondanza, c'è sempre scelta, ecco, non è un cartellone obbligato, ma è un luogo dove l'essere nomadico dei nostri tempi si può esprimere.
Vogliamo nominare alcuni di coloro che terranno le lezioni magistrali e, se vuole, anche appunto a proposito della lezione dei classici, anche alcuni dei grandi scrittori del passato che saranno riproposti appunto durante questo festival.
Certamente, con piacere. Anche in questo caso vado per via pragmatica. Come costruiamo il programma? Cerchiamo di articolare un tema che spesso è, come in questo caso, segnalato da una parola antica, la cui traduzione contemporanea non è così evidente. Cerchiamo invece appunto di articolarlo nelle sue voci contemporanee. Fortuna quindi l'abbiamo articolato soprattutto in contingenza, la parola è un pochino complessa, ma se andiamo alla sua radice, quel che ci tocca, capiamo subito che cosa significa, e qui naturalmente abbiamo convocato l'ontologia, il pensiero fondamentale di matrice più fenomenologico come Jean-Luc Nancy, che mi piace ricordare perché è uno sicuramente dei più interessanti pensatori francesi, o Peter Sloterdijk, sicuramente il pensatore in scena, così lui si definisce, più originale del mondo tedesco, che certamente pensa, diciamo, contropelo, ma pensa, ecco, e che quindi offre materiale per le riflessioni, ma anche fra gli italiani a Massimo Cacciari, a Sergio Givone, che svolgerà la sua riflessione soprattutto nella relazione tra contingenza e colpa, secondo una lunga linea ermeneutica che è passata anche dal grande Ricoeur, ecco. E poi abbiamo fra le altre, diciamo, parole, interessi chiave, quello antropologico e le variazioni, il modo con cui nella vita individuale la fortuna oggi si chiama spesso è alea, spesso è incertezza, è rischio, ecco, di questo abbiamo chiamato a parlare Zygmunt Bauman, che farà proprio sottolineare quella paradossalità in cui a problemi di carattere vastissimo e sistemico le singole vite individuali sono oggi faticosamente chiamate a rispondere con soluzioni tutte individuali, ma abbiamo anche Enzo Bianchi che parlerà naturalmente di come anche la fede e le religioni non siano dei sistemi di sicurezza, ecco, dei sistemi di rassicurazione per la vita, ma siano dei modi con cui la gratuita fiducia in Dio porta ad un'accettazione anche di precarietà, di incertezza. Tra i classici, sì, gli antichi prima di tutto, quindi Platone, qui c'è il grande mito di Er che verrà di fatto letto da Giovanni Reale, è il mito della scelta della propria vita futura, la presenza delle Moire, quindi significa quanto spazio c'è per la libertà umana nella scelta laddove il destino è presente, ma poi anche il Petrarca del De Remedis Utriusque Fortunae, questo testo magnifico di cui parlerà Amedeo Quondam e che è probabilmente il testo fondativo di tutto il moralismo occidentale, ma poi naturalmente Montaigne, poi naturalmente c'è Il principe di Machiavelli, che sarà letto da Carlo Galli, dove il rapporto virtù-fortuna è fondativo della nostra modernità, e poi Leibniz per l'armonia prestabilita, che sarà di nuovo letto da Sergio Givone, per finire con Le principio responsabilità di Jonas, letto da Pierpaolo Portinaro, che è probabilmente il testo che più orienta oggi il governo dell'incertezza e del caso.
Ci sono poi molte manifestazioni invece legate proprio allo spettacolo. Lei diceva che anche la creatività è molto, così molto presente appunto nel Festival Filosofia.
Sì, moltissime appunto, soprattutto mostre, perché ci pare che un po' perché riusciamo, ci sono molte gallerie pubbliche e private, ma anche perché ci sembra importante fare riflettere su quelle che sono le immagini che tanto appunto attraversano il nostro presente. Tutti gli spettacoli e le mostre attraversano comunque le stesse modalità, gli stessi argomenti, quindi il tema dell'incertezza, della casualità, del crash anche, della catastrofe è molto presente. Sono, ne dico soltanto alcune, questa retrospettiva immensa di Daido Moriyama, grande fotografo giapponese, uno dei più importanti, che fotografa tutto, nel senso che per tutta la vita ha fotografato veramente migliaia di scatti, come se non ci fossero ormai negli eventi più delle gerarchie, come se le foto di televisioni accese e le foto della umanità che attraversa le metropoli contemporanee fossero ormai tutte sullo stesso piano. Poi abbiamo affrontato anche il gioco, e quindi ci sarà una grande mostra in concomitanza con i mondiali di pallavolo proprio sul gioco della pallavolo, una mostra di Weiner Vaccari che mi preme segnalare perché è completamente originale, è costruita apposta per il festival. Ma poi sono moltissime le altre mostre diciamo di ispirazione Fluxus, l'omaggio a John Cage, che questo grande musicista newyorkese che appunto ha dato una svolta alla musica proprio considerandola anche i rumori quotidiani, i gesti qualunque come facenti parte dell'orizzonte della musica colta e della musica in quanto tale. Quindi moltissime improvvisazioni, concerti jazz, dove quest'anima dell'impromptu, del caso, della casualità che viene governata nell'attimo e nel momento si segnala come una delle caratteristiche fondamentali.
E poi ricordiamo anche letture, vedo appunto qui sul comunicato di Harry De Luca, Stefano Benni, Alessandro Haber, spettacoli con Paolo Rossi, Paolo Händel, quindi veramente moltissimi appuntamenti. Che, come dicevamo, sono numerosissimi e che animeranno le tre città di Modena, Carpi e Sassuolo, lo ripetiamo, dal 17 al 19 settembre. E volevo anche dare ai nostri ascoltatori il sito sul quale è possibile appunto trovare i vari appuntamenti e quindi decidere anche quali seguire appunto nel corso del Festival Filosofia. Il sito è www.festivalfilosofia.it. Quindi io ringrazio. Sì, ma mano a mano, certo, avvicinandosi appunto a settembre lo sarà. Quindi ringrazio la dottoressa Michelina Borsari di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato queste tre giornate così intense in questo 10° anniversario del Festival Filosofia. Grazie di essere stata con noi.
Grazie molte a voi tutti.
Arrivederci. Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.